diciamo, corretta. Benissimo. Allora, se questo è, noi vediamo che, come disse Gaetano Salvemini, il fascismo fu fondato da un genio della propaganda. Nella propaganda, naturalmente, Salvemini si riferiva a Mussolini, che è una genialità da questo punto di vista. Si dice che fu lui e il suo regime e i suoi ministeri a utilizzare per la prima volta in modo moderno la fotografia, la cinematografia e la radio come strumenti di comunicazione di massa proprio per costruire questa alleanza. Fu il regime della parola e dell'immagine, in cui l'iconografia ebbe un culto di importanza fondamentale e si mescolò, si accavallò, si intrecciò con la propaganda. Per cui a un certo punto la cultura, la politica culturale del fascismo non ebbe più nessun slegame, differenza, distacco dalla propaganda del regime. Quindi necessariamente si dovette, diciamo, caricare di miti e di simboli che erano proprio per la prima volta utilizzati in maniera profondamente diversa in una società di massa. Bisognava orientare, bisognava influenzare gli aspetti della vita privata e di quella associativa, non creando più un limite tra la situazione familiare dell'italiano e la situazione collettiva delle manifestazioni di piazza. L'italiano doveva essere assunto attorno a un grande progetto dello Stato e del futuro della nazione, che sono temi che ha già toccato la professoressa Perpini, su cui non ritornerò. Quindi la politica del fascismo non si limitò a reprimere, e in questo sono d'accordo, non è sufficiente dichiarare il proprio antifascismo e combattere i rigurgiti del nuovo neofascismo demonizzandolo e non entrando nel merito dei contenuti profondi. Il fascismo non si limitò a reprimere, il fascismo coinvolse. Il fascismo inquadrò le masse popolari, in forme però subalterne di partecipazione, cioè controllate dall'alto, dove il tempo libero veniva legato direttamente alle finalità del regime politico e svuotato di senso. Una cosa che non è stata detta a sufficienza e che io mi sento di dire è che tra le tante cose che fanno parte proprio della politica e della cultura fascista non si è sufficientemente trattenuta l'attenzione sul fatto che l'ideologia fascista, se così possiamo chiamarla, dobbiamo chiamarla, fu eclettica, opportunista, utilizzò cose prendendole da qualsiasi riferimento storico-culturale, prese dal nazionalismo, prese dalla destra sindacale francese, prese persino dall'esperienza della rivoluzione proletaria in Unione Sovietica nel 1919. 17-19, prese il termine stesso, nazionalfascismo, prese tutta l'enfatizzazione dei lavori pubblici che non erano solo fatti per dare una risposta parziale alla disoccupazione, ma erano, come vedremo poi, una bandiera del regime. Quindi già Mussolini se stesso, uomo profondamente opportunista, che fu un po' l'emblema dei politici che nel dopoguerra seguirono l'Italia e attualmente troviamo spesso nel governo, cioè gli opportunisti, i trasformisti, coloro che prendono e utilizzano in maniera sloganistica e a fini di propaganda cose di natura completamente diversa. Il fascismo fu questo. Quindi, se tutto questo che ho detto ha un senso, perché poi non è inventato certamente da me, ma è preso da una certa storiografia, diciamo che, e fu primo Bottai, e fu soprattutto Bottai a affermarlo, nel fascismo venne istituzionalizzata la liturgia di Stato. Si parlò di un'estetica del potere e si costruì slogan di Mussolini che addirittura fu mandato in tutte le sedi periferiche dell'Opera Nazionale Balilla o del Dopolavoro, fu diciamo affermata la politica dell'arte di popolo e per il popolo. Ecco, cosa migliore di questo slogan per dire qual è stato il trasformismo di un regime totalitario, oppressivo e repressivo, che parlava di andare alle masse per rappresentarne gli interessi. Ora, qual è la matrice di tutto questo? La matrice è una serie di riferimenti ideologici che il fascismo, tra le tante cose da cui andò a prendere i propri punti di riferimento, fu quello della piccola borghesia, che fu la base, non diciamo elettorale, perché non ci furono elezioni del fascismo, fu la base sociale, eclettica, opportunista, trasformista per definizione, dovette assumere delle forme e dei rituali popolari e un linguaggio populista. Bene, allora l'arte, la cultura, l'arte e in particolare l'arte figurativa e poi ancora più in particolare la scultura e l'architettura furono utilizzate come strumento di organizzazione del consenso. Ora, notiamo bene, come disse, siccome è stato citato anche dalla professoressa Tarquini, come dice, anzi non disse perché non è morto, come dice il professor Tommaso Montanari che abbiamo ospitato proprio in questi giorni in un suo recente libro, la dimensione monumentale dell'arte figurativa è stata funzionale alla rappresentazione, legittimazione, celebrazione del potere dall'antichità, dal tempo dell'impero romano e forse anche prima. Non c'è potere che non si renda visibile e riconoscibile attraverso un apparato artistico. La storia dell'arte, e poi finisco la citazione, è in gran parte la storia dell'autorappresentazione delle classi dominanti. Quindi non ha inventato niente il fascismo. L'ha reso moderno, ha utilizzato dei mezzi di comunicazione di massa, è entrato nella vita personale degli individui, non si è limitato a fare delle facciate culturali. Il fascismo privilegia l'architettura in una visione dell'unità delle arti, che non era un'invenzione del fascismo, derivava dal Settecento addirittura, in cui pittura, scultura, architettura e altre forme avrebbero dovuto unirsi come espressione massima della spiritualità degli uomini. E allora riprende questa, diciamo, questa teoria dell'arte ormai consolidata e afferma che l'architettura, con la decoratività pittorica e anche della scultura, avrebbe assunto un calore profondo. Il monumento sarebbe diventato un simbolo che avrebbe dialogato con il popolo. Di converso, la pittura e la scultura inserite in spazi di quel tipo avrebbe assunto un'espressione, una significatività mai raggiunti prima. È una teoria, si può dire che questo è uno dei primi aspetti della teoria dell'arte. Dobbiamo sempre a Bottai, a Sironi, a tutti questi personaggi citati prima dalla professoressa, diciamo, le teorie in questo senso. Addirittura disse di più il fascismo, disse che un'opera d'arte deve essere valutata non secondo un criterio assolutamente e totalmente estetico, ma rispetto al livello di rappresentatività dell'ideologia e del pensiero del regime politico che l'ha promossa. Questa è la teoria fondamentale. Però usò, e qui ritorno, l'eclettismo di sempre, non obbligò mai gli artisti, non solo non assunse mai apertamente un'arte, un'architettura, dichiarandola arte del regime, ma apparentemente non obbligò mai gli artisti a realizzare una forma artistica che fosse espressione diretta, come diceva Bottai, delle necessità politiche del regime. Ma dov'è l'ambiguità? Dov'è il trasformismo di cui vi ho parlato prima? Sta nel fatto che se io faccio, come vedremo poi, un sindacato che mi dà una tessera, che è l'unica condizione per farmi lavorare nel mondo dell'arte, se il sindacato mi dà una mostra, un tipo di mostra, un'esposizione che si chiamavano le sindacali, in cui chi compra sono gli enti pubblici e il partito fascista attraverso le sue istituzioni, è chiaro che io artista, che noi sappiamo non sono mai notoriamente molto forte dal punto di vista ideologico e politico, io artista mi autocensuro, sarò io che costruisce un linguaggio e uno stile che sia gradito al sistema, perché è il sistema che mi fa lavorare, è il sistema che mi fa esporre, è il sistema che costringe o indica agli enti di comprare le mie opere. È una specie di, come si dice, di autocensura. Non c'è neppure bisogno che ci sia un RAS locale che indica a un artista che cosa deve dipingere. Infatti, le faccio di sperare lei, perché guarda,